Paradise, nuovo singolo dei Coldplay tratto dal nuovissimo album Milo Xiloto. 36 minuti dopo le 16 è mercoledì. Allora, il giovedì ci sono i gnocchi, mercoledì c'è Dylan Dog, o meglio il nostro appuntamento con autori e disegnatori di Dylan Dog. Io direi andiamo a suonare e vediamo se ci aprono. Suoniamo a casa di Michele Medda, che ci apre?
Sì, salve,
grazie.
Sono qui, salve a tutti.
Ci ha aperto, adesso non usciamo più, io te lo dico Michele. Ci mettiamo lì e ti occupiamo tutta la casa, scherzo assolutamente. Allora, Michele, sono riuscita a rapirti dalla tua vita odierna per parlare di Dylan Dog, ma non solo. Allora, io inizierei proprio con l'indagatore dell'incubo. Tu sei uno dei nomi storici di questo fumetto, io lo so perché lo leggo davvero da quando ho 8 anni, quindi ti leggo anche un po' da quando ero davvero molto piccola, quindi l'altro ieri, perché come tu mi insegni, Michele, io sono giovanissima.
Certo.
Ecco, bravo. Io vorrei sapere da te qual è stato il tuo primo approccio con questo fumetto? Insomma, un personaggio non proprio facilissimo, soprattutto per gli anni in cui è uscito.
Innanzitutto, per me in effetti l'approccio con Dylan Dog è abbastanza lontano nel tempo, perché io l'ho visto nascere, nel senso che io ero a Milano proprio nei giorni in cui facevano le prove di stampa di Dylan Dog, quindi parliamo, mi pare, del lontano 1986.
Esatto.
E più o meno in quel periodo, cioè qualche mese dopo, io con Antonio Serra e Beppi Vigna siamo entrati alla Bonelli, nel senso che ci hanno approvato le prime cose, e dopodiché ci venne chiesto di trasformare uno dei soggetti che avevamo scritto per Martin Mister in un soggetto per Dylan Dog. E abbiamo cominciato così, cioè scrivendo per Dylan Dog a 6 mani, in 3.
Senti, a questo punto, no, tu ti sei trovato quasi catapultato, direi, in Dylan Dog, perché, come dicevi, tu sei arrivato che proprio lui stava uscendo. Ma se fossi arrivato qualche tempo dopo, secondo te l'avresti comprato, l'avresti letto, è un qualcosa che ti incuriosiva oppure no?
In realtà no.
Ecco qua, grande, io volevo questo, perché tutti sì, io l'avrei letto,
no,
bravo.
Io mi sono reso conto, cioè ovviamente Dylan Dog mi piaceva, perché reputo Tiziano Sclavi uno dei miei maestri, quindi è logico che leggere Dylan Dog era sempre un bel leggere, però credo di aver capito il personaggio solo nel momento in cui ho cominciato a scriverlo, e quindi a scriverlo da solo, voglio dire, quindi diversi anni dopo, anche perché appunto avendo conosciuto Dylan Dog, il Dylan Dog delle origini, parlo proprio dei primi numeri, perché mi sembra che il numero che era in edicola quando noi abbiamo cominciato era il numero 5, quindi insomma… Quindi avevamo a disposizione pochissimo pochissimo come background,
esatto,
per scrivere Dylan Dog. Dopo, quando sono tornato sulla serie come single, diciamo, chiaramente il personaggio aveva un suo percorso. E appunto, è solo nel momento in cui ho cominciato a scriverlo mi sono reso conto della incredibile duttilità che aveva questo personaggio, che per l'autore stesso era una maschera. Testuali parole di Tiziano, Dylan Dog non si spaventa mai perché lui è una maschera, che è esattamente il contrario di quello che un autore o un lettore vorrebbe sentirsi,
esatto,
dire, perché si pensa sempre al personaggio come a una creatura viva che ha una sua personalità, una sua tridimensionalità.
Ma può essere, no? Tiziano Sclavi in fondo fa un po' tutto al contrario, ha sempre fatto tutto al contrario, quindi perché non avrebbe dovuto pensare una cosa del genere alla fine, mi viene da dire.
Ma forse era un understatement di Tiziano, ma io credo qui c'è un discorso molto complesso sui personaggi persona, io credo che Dylan Dog sia un personaggio, a differenza, che ne so, di Ken Parker o di Nathan Never, che sono personaggi persona, nel senso che hanno una loro evoluzione umana, tra virgolette, col passare del tempo, cioè c'è quella che viene definita in gergo la continuity, cosa che non c'è in Dylan Dog, quindi l'approccio alla scrittura è completamente diverso e ha dei pro e dei contro, sia nel caso del personaggio-personaggio, sia nel caso del personaggio-persona.
Ecco, questa è una visione che da sola ovviamente non mi dovevano portare per mano per farmici pensare, però effettivamente è vera, anche questa cosa della continuity, Dylan Dog è come se sicuramente ora ce l'ha il suo background, però ogni volta che va a leggere una storia è un po' come se cominciasse quasi da zero, cioè una storia a sé, quindi è assolutamente giusto, non ci avevo mai fatto caso, capra io.
No, tu non lo scrivi, questo è il punto.
Assolutamente no, e di questo me ne sono felici veramente tante persone che io non scriva. Allora, detto questo, La prigione di carta, questo Dylan Dog che ti ha toccato, ispirato un pochettino a Charles Bukowski, è vero o no?
Sì, anche se poi in realtà la storia contiene meno Bukowski di quello che pensavo all'inizio.
Cioè, però, meno parolacce.
Diciamo che coglie di Bukowski una vena ironica, surreale, che magari attira meno l'attenzione dei critici, che invece si concentrano più sulla descrizione di certi aspetti squallidi, insomma, di una certa umanità disperata e disastrata, mentre invece Bukowski, se lo si legge bene, ha anche una sua leggerezza, una sua ironia surreale, appunto, ed era quella che ho tentato, ovviamente tentato, di riportare nel fumetto.
Ti dico, io quando ho letto la storia la prima volta ero tendenzialmente poi ancora piccola per capire bene determinate cose, però avevo capito questo riferimento, poi se non sbaglio era proprio detto, era esplicito.
Sì, mi sembra di sì.
Io adoravo questa storia. Ultimamente ho avuto il piacere di leggere Bukowski, cioè tutta questa estate 2011 io l'ho passata con Bukowski, grazie a una persona vicino a me che ne faceva un grande uso, diciamo così. E ci ho ritrovato veramente tante cose. Poi andarmi a rileggere La prigione di carta è stato come riscoprire un po' questa storia. E questa, secondo me, è anche un po' una magia particolare di Dylan Dog. Ovvero, leggi, io ho letto, per dire, il mio primo Dylan Dog avevo 8 anni, se lo rileggessi ora potrei scoprire veramente tantissime cose.
Certo,
e sì, quindi sì, tantissime cose anche...
Come tutte le grandi storie, esatto. Acquista qualcosa ogni rilettura, non è da tutti, anzi è una cosa rarissima nel fumetto.
Esatto, ma questa è una magia che ci mettete un po' voi scrittori e perché no, anche i disegnatori. Tu quanto ci metti di tuo in Dylan?
È una domanda difficile.
Siamo qui per questo, per non complicarti
so.
Il pomeriggio.
No, io allora diciamo che non mi piace mettere cose molto personali nelle storie. È chiaro che poi quando si scrive certe cose vengono fuori istintivamente, inconsciamente, quindi per me è molto difficile. Diciamo che se rileggo una storia che ho scritto un determinato periodo, ecco, allora a leggerla bene posso ritrovare il me stesso di quel periodo lì, però non mi piace mettere riferimenti troppo personali nelle storie, ma è una mia scelta. Cioè, per esempio, Antonio Serra e Beppi Vigna su Nathan Never si comportano in maniera diversa, sono molto più autobiografici per certi versi.
La bellezza di queste interviste, quindi di parlare un pochettino con tutti voi, infatti, è proprio nello scoprire che siete molto simili, magari nel modo di approcciarvi al lavoro, però completamente diversi. E questa è una cosa che io adoro, perché scopro sfaccettature completamente opposte dall'uno all'altro, ed è veramente bellissimo. Senti, io accantonerei un secondo, perché di più non ci riesco proprio fisicamente, Dylan Dog, e andrei a parlare invece di Digitus Day, ti va?
Certo.
Questa miniserie, nata nel 2000 se non sbaglio.
In realtà è nata un
prima.
Po' prima, è nata nel 1996, poi diciamo che io me la sono ristampata nel 2000 e ho dato un seguito alla prima storia. Ecco, per chi ci ascolta magari non lo conosce, diciamo in due parole che Digitus Dei, che è un'espressione latina, tolta dai Vangeli, significa il dito di Dio, racconta le avventure di un prete esorcista che si chiama Neri Sertori. È ambientato in Italia, quindi è una storia tutta contemporanea, molto italiana, rivista col senno di poi decisamente in anticipo sui tempi. Perché all'epoca non c'era nessun tentativo di portare l'Italia nel fumetto mainstream.
Guarda, hai anticipato due mie domande. La prima era per l'appunto che la maggior parte dei fumetti non sono mai girati in Italia. Adesso io sicuramente non conoscerò tutti i fumetti, però un fumetto girato in Italia è molto raro. Come mai questa idea?
Non so, in realtà per me è sempre stato istintivo cercare di raccontare cose italiane, perché viviamo in Italia, quindi da parte mia poi non ho nessun complesso di inferiorità nei confronti dell'immaginario di altri paesi. Non so, ormai da tanti anni ci sono dei telefilm spagnoli, francesi, tedeschi, parlo di genere chiaramente, parlo di avventura, di polizieschi, di horror. In Italia ancora il telefilm, la serie televisiva di genere è rarissima, forse come genere puro mi viene in mente solo RIS, come serie televisiva pensata per una lunga durata. Sul momento non mi viene in mente nient'altro. Poi ci sono miniserie, cioè cose anche interessanti, scritte bene, penso a una cosa come Uno Bianca, che era un bel poliziesco teso, diretto, interpretato molto bene, però poco altro. Nel fumetto siamo stati sempre un po' schiavi dell'immaginario di importazione, dell'esotismo, l'avventura era sempre un luogo lontano, quindi era un po' una scommessa portare il genere, l'avventura, in questo caso anche l'horror, dentro i nostri confini.
Diciamo che noi siamo un po' esterofili in tutto, nella musica, quindi noi siamo italiani, cantiamo in inglese, facciamo un po' così. E vabbè, prima o poi capiremo anche che invece ne abbiamo un gran tanto da dire e in italiano. Detto questo, è una serie che parla di un prete esorcista fatta nei fine anni 90, inizio 2000, ma nessuno ti ha fatto dei problemi?
Ovviamente la serie era stata proposta da me e dal bravissimo Stefano Casini, che è il disegnatore, che con grande abnegazione si è sobbarcato questo sforzo. La serie è stata proposta in primis a Bonelli, perché allora c'era una rivista, Ken Parker Magazine, che sembrava poter accogliere anche queste cose un po' particolari, però ovviamente poi non era possibile per un milione di ragioni legate alla filosofia della casa editrice. A questo punto l'abbiamo proposto alla Magic Press, che l'ha pubblicato chiaramente nel circuito delle librerie, non in edicola, e sempre nel circuito delle librerie poi io l'ho ristampato, fondando apposta un'etichetta che si chiamava Peter Pan. E adesso torna in circolazione il primo episodio di Digitus Dei, quello in bianco e nero, pubblicato da Grifo Edizioni.
Adesso, proprio in questo periodo?
Sì, è stato presentato al Salone Internazionale di Comics di Lucca, proprio a fine ottobre.
Ah beh, ma questa è un'ottima notizia allora. Quindi sì, adesso possiamo... No, sì, te lo dico io.
Adesso è reperibile, il volume è reperibile di nuovo.
Nelle
dopo
librerie.
Una decina d'anni dall'ultima ristampa, sì.
E sicuramente adesso stai ancora più sul pezzo con questo tema, con questa sceneggiatura per l'appunto. Senti, ma non è l'unica serie che hai creato, tu sei un creatore, questa volta per Sergio Bonelli, questa volta nel 2009, poi le date sono sempre quelle di uscita, immagino che tu l'abbia
sì,
studiata
certo.
Prima, parliamo di Caravan.
Sì, Caravan è una miniserie molto particolare, anche questa tutto sommato una scommessa. Per molti motivi, perché innanzitutto perché non c'era un eroe, quindi non c'era una struttura di genere forte, diciamo, che vedeva la lotta del bene contro il male, era una cosa molto più sfumata. Era protagonista una famiglia con il padre italiano, ma la storia è ambientata negli Stati Uniti, e insomma io capisco le esitazioni di Sergio Bonelli nell'approvarla, ma poi alla fine in realtà l'esperimento è andato abbastanza bene.
Ma anche perché se non si osa non si può mai sapere, direi quasi.
Sì, ma io penso innanzitutto ho fiducia nell'intelligenza del pubblico, quindi penso che se si tenta di spostare un po' più in là i paletti, io penso che il pubblico, non tutto, però insomma per carità una parte di pubblico è disposto a seguirci, ma se non lo facciamo resteremo sempre dentro i paletti e non si sa quando il pubblico si stancherà di seguirci.
Esattamente, sono d'accordissimo, se non si dà novità uno poi alla fine magari cede, diciamo, si stanca, ma anche se poi fumetti come Tex, come Dylan Dog rimarranno sull'onda per sempre ed oltre, mi viene da dire, però comunque c'è bisogno anche di aria nuova.
Ma è un periodo, perché ormai è da qualche anno che la concorrenza degli altri media è molto più agguerrita che in passato, quindi probabilmente gli stimoli che il fumetto offriva un tempo oggi non sono più sufficienti, perché la concorrenza è bestiale, e quindi bisogna cercare di dare al fumetto caratteristiche nuove, secondo me, e forse sarebbe anche ora di cercare altri pubblici, un altro tipo di pubblico, cioè di ampliare il pubblico, perché quello che era il pubblico casuale, che andava alle edicole, comprava un fumetto per fare un viaggio in treno, oggi è distratto da altre cose.
Guarda, io rimango fedelissima, posso dirlo, però sicuramente sì, se voi non avete mai letto un fumetto magari di questi italiani, perché poi si tende sempre, anche in questo, vedi, a dare più spazio ai manga, a quei fumetti giapponesi, perché si pensa che loro, oppure per carità al filone americano con tutti i supereroi, si pensa che loro solo sappiano fare fumetti, non è assolutamente vero, anzi Tex, per dire uno dei nomi più importanti, ce lo insegna, ce ne sono tanti altri. Io direi andate, buttatevi in edicola piuttosto che in una fumetteria, leggete un attimino, provate a guardare quello che vi piace, che vi intriga, e iniziate una nuova relazione con un fumetto che non vi tradirà. Anche, anzi, soprattutto a chi non l'ha mai fatto, un invito proprio personale. Ti aggiungi al mio invito, Michele?
Mi associo assolutamente, non avrei saputo dirlo meglio.
Hai visto? Perfetto. Senti, a questo punto io ti ringrazio davvero tanto, tanto, tanto per essere stato con noi. Ricordo a tutti che Digitus Day, il primo episodio, se non sbaglio, è reperibile in libreria.
Sì, esatto, per Grifo Edizioni.
Grifo Edizioni, hai qualche altra news che puoi svelarci?
Sveliamo.
Ma svela.
Sto lavorando a una nuova miniserie che è co-creata dal bravissimo Michele Benevento, che ha lavorato con me a Caravan. E siamo anche abbastanza avanti con la lavorazione, e se tutto va bene, compatibilmente col calendario dell'editore, saremo in edicola alla fine dell'anno prossimo o i primi mesi del 2013.
Senti, il titolo non si può ancora sapere.
No, il titolo è ancora top secret, e poi comunque non è definitivo. Quindi.
Senti, a questo punto io ti chiedo di ricordarci il tuo sito, così magari possiamo spiarti e vedere quando effettivamente uscirà bene tutto, essere sempre aggiornati.
È molto semplice, perché www.michelemedda.com.
La semplicità vince, infatti, così se lo possono ricordare bene tutti. Oltretutto ti faccio un altro invito, a questo punto Michele, quando uscirà questa nuova miniserie, quando già vorrà iniziare a proporla, noi siamo qui, le porte e la radio sono aperte.
Grazie mille.
Ma grazie a te per essere stato con noi e aver contribuito a questa rubrica che ormai va avanti da un po' e non vi siete ancora stancati. Questa cosa a me fa molto sorridere, mi dà veramente tantissime soddisfazioni. Io ti saluterei con una canzone che mi hai scelto proprio tu. Vorrei sapere,
ho capito.
Perché questa canzone è di Eugenio Finardi?
Come dirlo in parole povere? Allora, diciamo, per pagare un debito con una musica che per me è stata molto importante, e io credo che nei fumetti che scrivo non ci siano solo tante letture, ma anche quella musica lì.
Beh, io credo che tu l'abbia detto veramente perfettamente, hai reso completamente l'idea, quindi io ti ringrazio, ti saluto per l'appunto con Eugenio Finardi, grazie mille a Michele Medda.
No, grazie a voi, arrivederci.
Mi raccomando, michelemedda.com, andate, seguitelo, e in libreria Grifo Edizioni, Digitus Day. Grazie mille, un abbraccione.
Ciao.
Ciao.
Allora, oggi ho imparato a volare. Oggi ho imparato a volare, sembra strano ma è vero, ci ho pensato e mi sono sentito sollevare come da uno strano capogiro. Il cuore mi si è quasi fermato e ho avuto paura e sono caduto, ma per fortuna mi sono rialzato e ho riprovato. Oggi ho imparato a volare e non me ne voglio più dimenticare. Da tutti i miei amici in visita andrò e alle loro finestre io busserò e dirò: guarda, ho imparato a volare, è facile, anche tu potrai imparare. Ti devi solo un poco concentrare e devi scegliere dove vuoi andare. Se bene sceglierai, allora potrai cambiare. Se non ti disperderai, allora potrai volare. Forse qualcuno si spaventa